Buonasera e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Torniamo a parlare di geopolitica perché mentre l'Occidente fanatico continua a raccontare una storia che non esiste, un Putin isolato dal resto del mondo, a rimanere isolati con il cerino in mano, sono semmai gli occidentali, oramai palesemente invisi a quella gran parte di mondo che non tollera più il neocolonialismo aggressivo e ipocrita incarnato dai vari Biden e von der Leyen. Vi presento subito i miei ospiti, a partire da Mark Bernardini. Ciao Mark.
Buongiorno, buonasera. Ciao,
E con noi anche Claudio Celani.
buonasera a tutti. Ciao
Roberto Quaglia.
Francesco, buonasera a tutti quelli in ascolto.
Primo servizio sempre di rigore.
Putin dichiara la nascita del mondo multipolare e offre una possibilità di pace all'Ucraina. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha parlato alla riunione dei capi di Stato della Shanghai Cooperation Organization, che in questi giorni sta tenendo il suo summit nella capitale del Kazakistan, Astana. Come spiega Astana Times, la Shanghai Cooperation Organization è un'alleanza politica, economica e di sicurezza eurasiatica. Copre metà della popolazione mondiale, quasi un terzo del PIL globale. Ne fanno parte Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan, Iran, India e da oggi anche la Bielorussia. La notizia è stata data dal presidente Alexander Lukashenko in occasione del summit odierno. Putin ha dichiarato: "L'ordine mondiale multipolare è ufficialmente qui". Oggi, mentre il mondo sta attraversando cambiamenti rapidi e irreversibili, la posizione proattiva della Shanghai Cooperation Organization negli affari internazionali è necessaria. Un mondo multipolare è già realtà. Assieme ai BRICS, la Shanghai Cooperation Organization è un pilastro dell'ordine mondiale emergente. Queste due organizzazioni fungono da potente forza trainante. Putin ha poi sottolineato che un numero crescente di paesi chiede un ordine mondiale più equo ed esprime determinazione nel difendere legittimi diritti e valori tradizionali. Nuovi centri di potere e sviluppo economico stanno emergendo e diventando più forti. Quanto all'Ucraina, Putin ha detto: "Gli accordi di Istanbul rimangono sul tavolo e possono essere la base per la continuazione dei negoziati". Nel 2022 il capo della delegazione ucraina aveva siglato tali accordi, quindi lo avevano soddisfatto. Poi è stata Kiev a rifiutarsi di negoziare su istruzioni dirette da Londra e da Washington. I concetti espressi da Putin sono stati poi ribaditi nel documento siglato oggi dai capi di Stato della Shanghai Cooperation Organization. Dice che stanno accadendo movimenti tettonici poiché sta nascendo un ordine mondiale più equo e multipolare. Tuttavia, continua il documento, le norme del diritto internazionale sono sistematicamente violate e l'uso dei metodi di potere è in aumento, così come il confronto geopolitico, i conflitti e i rischi di stabilità a livello globale. Per questo gli stati membri della Shanghai Cooperation Organization ritengono necessario aumentare il ruolo dell'organizzazione nella creazione di un nuovo ordine internazionale democratico, equo, politico ed economico.
Ecco, Mark, inizio proprio da te che hai ascoltato e tradotto il discorso di Putin. Quali sono, secondo te, i tratti salienti della sua proposta?
Allora, il servizio è perfetto. Io sai che sono un po' fissato sulla linguistica, è ora di smetterla con tutte queste sigle alla americana. Si tratta dell'Organizzazione per la Sicurezza, scusate, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E dunque in italiano si chiama OCS, esattamente come io dico OMC per l'Organizzazione Mondiale del Commercio e non dico WTO. Dispiace che in Italia si dica NATO, mentre i nostri cugini francesi e spagnoli giustamente dicono OTAN, trattandosi dell'Organizzazione Trattato per l'Atlantico del Nord. E si possono fare tantissimi altri esempi, compresa l'ONU, perché insomma, giustamente almeno quella in italiano la chiamano appunto ONU, in quanto Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma detto questo, invece, in realtà il servizio è assolutamente corretto. Fondamentalmente, insomma, quello che si è notato non è, Per esempio, non è stato Lukashenko ad aver dato l'annuncio, no? Quanto invece è stato fatto ed è stato annunciato per primo proprio da Putin, cioè che ha fatto le sue congratulazioni alla Bielorussia nella veste di Lukashenko per il fatto che da stato osservatore è diventato membro effettivo dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Un'altra precisazione, ecco, tutte queste varie organizzazioni, perché non si tratta solo dell'OCS, in realtà sono, diciamo, i modelli alternativi rispetto a tutte quelle organizzazioni che noi siamo abituati a sentire nella narrazione occidentale, per cui l'OCS si occupa, giustamente, lo dice il nome stesso, di cooperazione, quindi è un discorso economico. Poi esiste, per esempio, la OTSC, che sarebbe l'Organizzazione Trattato per la Sicurezza Collettiva, e che, diciamo che quindi in questo senso potrebbe essere un po' il corrispettivo della NATO, in questo senso. Esiste l'UEEA, che anziché essere l'Unione Europea, appunto, è come prima dell'Unione Europea esisteva la Comunità Economica Europea. Bene, questa è l'Unione Economica Euroasiatica e, insomma, tutta un'altra serie di organizzazioni. Io ci tengo molto, a livello linguistico, ripeto, che cominciamo a chiamare le cose con i loro nomi in italiano, soprattutto quando si tratta di organizzazioni dove né l'Inghilterra né gli Stati Uniti c'entrano nulla, e quindi non si capisce perché dobbiamo continuare a chiamarli alla inglese. L'Unione Europea stessa, scusate, ma appunto è Unione Europea, non è EU e tante altre balle che continuano a raccontarci.
Grazie Mark. Ecco, Roberto, tu che impressione hai avuto della riunione di Putin con questi capi, insomma, di paesi non allineati? Ecco, l'Occidente continua a dipingere i russi come isolati, ecco, però abbiamo l'impressione invece che Putin si sia messo a capo di un mondo diverso che fondamentalmente odia l'Occidente, perché lo considera giustamente un mondo tutto sommato permeato da logiche ancora colonialiste.
Sì, beh, si divide tra quelli che odiano l'Occidente e quelli che lo disprezzano, e diciamo, perché in effetti ci sono varie gradazioni. Prima di entrare nel merito volevo sottolineare la mia approvazione a quanto ha detto Mark Bernardini adesso. Per inciso, Unione Europea, consideriamo il fatto che non esiste neanche una nazione che parli inglese nell'Unione Europea, perché gli inglesi se ne sono andati fuori, quindi stiamo usando una lingua che nessuna nazione europea ha come propria lingua, ecco, motivo di riflessione. E ce ne aggiungo ancora una, che è sempre riguardo alla nostra mentalità comunque colonialista, anche se non lo sappiamo, anche contro, diciamo, la nostra volontà, che è il Medio Oriente. Adesso il modo giusto di chiamarlo, come già lo si inizia a chiamare al di fuori dell'Occidente collettivo, è l'Asia occidentale, perché Medio Oriente è di nuovo un'espressione occidentalocentrica che vede il mondo dalla prospettiva europea, anzi anglosassone, e fu a suo tempo, mi sembra, creato proprio dagli anglosassoni. Quindi, per rispetto del fatto che essi sono un centro, non sono una nostra periferia che viene visurata nella sua distanza da noi, appunto, andrebbe chiamata Asia occidentale. Ci vorrà un po' di tempo perché riconvertiamo tutte le nostre abitudini. Io stesso spesso finisco per dire Medio Oriente, perché Asia occidentale ci devo sempre pensare, però è una piccola annotazione che però è importante, soprattutto in prospettiva. Venendo nel merito, spicca da un lato l'importanza di questo appunto incontro che c'è stato ad Astana come si pronuncia, e dall'altro il silenzio che c'è in Occidente rispetto proprio a questo svilupparsi del mondo multipolare. Appare ogni tanto fra le righe di qualche raro analista, per il resto noi ormai nell'Occidente collettivo, a livello mediatico, a livello di agorà pubblica, siamo ancorati a narrazioni di fantasia completamente scollegati con la realtà nel migliore dei casi e collegate alla guerra nel peggiore, il che non significa che sia scollegato dalla realtà anche il discorso di guerra. Quindi l'Occidente va per farfalle essenzialmente e non si accorge di questo mondo che sta rapidamente evolvendosi. Ne abbiamo parlato tante volte mentre appunto questi fenomeni si sviluppavano e si amplificavano, ma adesso stanno giungendo a dei risultati che non possono più venire ignorati, anche perché la forza di gravità di queste nuove aggregazioni di collaborazione tra i popoli e tra le nazioni aumenta, quindi ci saranno sempre più paesi che cercheranno di allontanarsi dall'Occidente, che, come hai detto tu Francesco, in parte odiano, in parte semplicemente non vogliono più averci a che fare, vogliono ridurre al minimo le relazioni, visto che storicamente sono sempre state delle relazioni di sfruttamento, di inganno, di grandi trappoloni, e quindi il miglior rapporto che si può avere con qualcuno che ti ha abusato per secoli è tagliare i rapporti, non è neanche la vendetta, è proprio tagliare i rapporti. Chiaramente il benessere dell'Occidente è sempre stato fondato sullo sfruttamento di tutti questi paesi che con dispregio chiamavamo del terzo mondo, no? E noi eravamo il primo mondo. Questi sono ormai termini anch'essi tramontati, quelli veramente non hanno più nessuna ragione di esistere. E pensiamo anche soltanto alla Francia, per fare un esempio proprio clamoroso, che nel giro di pochissimi anni ha visto il suo dominio sopra l'Africa e il suo depredare le riserve minerarie africane, soprattutto l'uranio che ricavava pressoché gratis dall'Africa per le proprie centrali nucleari, improvvisamente dover fare a meno di tutto ciò. Quindi stiamo assistendo allo sgretolamento di posizioni di rendita basate sullo sfruttamento. L'evento appunto di Astana in Kazakistan ci riporta, noi che osserviamo appunto la parte reale del mondo, ci riporta appunto alla realtà. E vabbè, adesso fermo il mio primo intervento. Chiaro che c'è molto da dire, non abbiamo ancora detto quasi nulla su cosa è successo ad Astana.
Ecco, no, non ci arriveremo perché fortunatamente il tempo non ci manca. Claudio, tu vivi in Germania e la Germania è un paese forse che sembra quello più in difficoltà rispetto all'attuale momento geopolitico. Da un lato c'è la storica ritrosia dei tedeschi a occuparsi di questioni militari, dall'altro però sono evidentemente strattonati dai padroni della NATO che, dopo aver bombardato il Nord Stream evidentemente per umiliare i tedeschi e ricordare chi comanda, li costringono, li imboccano per affinché anche il governo Scholz usi di tanto in tanto una retorica militarista. Ecco, è un paese disperato oggi la Germania o è solo una nostra impressione?
Sì e no. Guarda, intanto fammi dire che sono d'accordo con quello che ha detto Roberto, vero? Sull'Asia occidentale. E ti farà piacere sapere che la mia agenzia stampa EIR e lo Schiller Institute di cui faccio parte, noi da tempo chiamiamo questa regione Asia Sud occidentale, oppure sud-ovest asiatico, forse ancora più facile. Per quanto riguarda la Germania, guarda, io ieri sono stato qui a Francoforte a una riunione di imprenditori tedeschi che erano stati invitati dalla provincia cinese di Hainan. Ora, Hainan è una grandissima isola che è... si trova all'estremità sud occidentale della Cina, quindi è, diciamo, al confine con tutta la regione lì della penisola, il Vietnam, Laos, eccetera, quindi proiettata verso ovest, verso i commerci marittimi, ma non solo. Ebbene, ad Hainan è in corso uno dei progetti chiave della nuova via della seta. Loro lo chiamano nuovo free trade port, nuovo porto libero, di libero scambio, nuova zona di libero scambio portuale, ma non è solo un porto perché è un'immensa zona di sviluppo industriale, agricolo e scientifico e tecnologico, cioè lì c'è una base di lancio spaziale ad Hainan, ci sono molti centri di ricerca, eccetera, eccetera. E questa conferenza a cui ho partecipato ieri era per presentare il progetto di Hainan, dove i cinesi offrono incredibili vantaggi fiscali, di infrastrutture, di collegamenti, eccetera, alle imprese occidentali che hanno interesse ad andare lì e investire, fare investimenti e produrre lì. Allora, c'erano 500 imprenditori di una regione della Germania, cioè io, Francoforte è la capitale dell'Assia, e quindi c'era un imprenditore di questa regione, non c'era nessuno del governo, ed è emerso anche nella discussione, negli interventi, c'era il console, c'era il rappresentante dell'ambasciata cinese, c'erano i responsabili della zona economica di Hainan, è emerso come ci sia un totale scollegamento fra i politici, la politica che porta avanti una linea ostile alla Cina, completamente in linea con la linea dell'Unione Europea, quindi di cosiddetto decoupling o de-risking, quindi di scollegamento, di sganciamento, e la popolazione e soprattutto gli imprenditori, che sono accorsi in massa, cioè sono rimasti quasi tutti sorpresi. Io sono intervenuto su un tema, mi hanno invitato a far parte di un panel alla fine che diciamo tirava le somme della discussione, un panel in cui io ho individuato qual è il problema, cioè il problema è che il mondo è diviso in due, o lo stanno dividendo in due, fra una parte che diciamo cresce, che è quella del sud globale che abbiamo identificato, che si era riunita ad Astana, invece un mondo che è controllato l'Occidente, chiamiamolo NATO globale, vogliamo chiamarlo NATO globale, che è controllato da un'elite politica, fra l'altro sconfitta in tutte le competizioni elettorali, ma che porta avanti un disegno che è di conflitto, cioè di dividere il mondo fra amici e nemici e poi fare di tutto per mettere i nemici nell'angolo. Sono due visioni opposte. Da una parte c'è la visione della cooperazione, come dice il nome dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, no? Lì c'è questo nome cooperazione che è la chiave, perché c'è la visione dei rapporti internazionali basata sulla cooperazione. È la visione che, diciamo, bene o male è andata avanti fino a un certo punto, fino all'89-92, eccetera. E c'è invece la visione opposta, portata avanti dalle nostre elite, che è quella del conflitto, che è una concezione obsoleta, è la concezione dei rapporti internazionali basata sul gioco a somma zero, per intenderci, no? Cioè se io ho un vantaggio, il mio vicino deve per forza avere uno svantaggio, quindi o uno c'è un vantaggio o uno svantaggio, che è assolutamente pericolosa, perché porta alla creazione della divisione del mondo in blocchi, e è una situazione che abbiamo oggi che non solo ci condanna all'impoverimento, ma è quella che determina la spinta al conflitto, che può escalare e può finire veramente male.
Grazie Claudio, andiamo a guardare il secondo servizio sempre di Ligorio e poi torno in studio.
Sul web circola la foto di un modesto automezzo che se ne va in giro per una strada di città con un ritratto di Putin e la scritta Putin Baba Vadunia. Basta usare il traduttore di Google per scoprire che significa Putin è il padre del pianeta. Che uno condivida o meno questo pensiero può trarne l'idea di che aria si respiri ad altre latitudini. Mezzo mondo si sta ribellando politicamente, economicamente, talvolta anche militarmente, all'unipolarismo a guida statunitense e vede in Vladimir Putin il federatore di questo movimento. Dal canto suo, il presidente russo ha fatto qualcosa di inedito. Dopo aver visto quanto accaduto in Serbia, Libia, Afghanistan, Iraq, quando le basi della NATO hanno circondato la Russia, Putin ha battuto il pugno sul tavolo del Cremlino, ha detto di no e ha attaccato per primo. È probabile che se non lo avesse fatto, questo terribile conflitto ci sarebbe stato comunque, magari con l'Ucraina già nella NATO, il che avrebbe significato terza guerra mondiale. In virtù dell'articolo 5 della NATO, è quindi possibile che in un'ottica di realpolitik, Putin stia tutelando non solo gli interessi della Russia, ma anche quelli dell'umanità, se l'alternativa all'esistente era l'apocalisse atomica, che comunque resta un'ipotesi. Ha iniziato a passare gran parte del suo tempo a incontrare altri capi di Stato globali per stringere alleanze, accordi, collaborazioni. Sta costruendo un'architettura di sicurezza alternativa a quella atlantica. È anche andato oltre le sanzioni occidentali, ha sfidato l'egemonia globale del dollaro e trasformato la Russia in un'economia nazionale da primo mondo, come sancito nei giorni scorsi dalla Banca Mondiale. Che l'ordine multipolare sia effettivamente già nato, come dichiarato da Putin, o che sia in fase di gestazione, è qualcosa che si può valutare. La propaganda è d'altronde uno strumento della politica. Ma in questo scenario sembra chiaro che i cambiamenti cui stiamo assistendo sono epocali e la Russia di Putin ne è protagonista. Ciò che non è chiaro è quali saranno gli esiti. Come saranno il mondo o le nostre vite tra 10 anni?
Ecco, questa è una bella domanda, ecco, che richiederebbe una puntata intera. Torno da te, Mark, che ho l'impressione che la Russia di Putin abbia iniziato questo controvoglia, questo scontro con l'Occidente proprio perché costretta, proprio perché vittima di continue provocazioni, umiliazioni, che a un certo punto avevano reso intollerabile l'inazione. Però, al di là di quello che raccontano i poco informati giornali italiani, Putin tutto sembra, tranne che un uomo animato da megalomania o da desideri di applicare una rivoluzione globale nel mondo. Mi sembra uno che vorrebbe in primo luogo che gli altri si facessero gli affari propri e non cercassero di sottomettere o aggredire la Russia. Però questo suo resistere di fronte alla violenza degli occidentali ha innescato entusiasmi in mezzo mondo che vanno forse al di là, diciamo, di quello che la Russia stessa immaginava. Ecco, è in grado di reggere Putin e la Russia le aspettative di tutta quella parte di mondo che ora vuole spezzare le catene e vuole essere guidata da Mosca contro il perfido Occidente?
Ma guarda, allora, per la prima parte di quello che hai detto, la risposta è sì. Nel senso che Putin, che non è, che se ne dica, non è un megalomane, voglio dire, qui l'obiettivo non è litigare con qualcuno, anche questa storia appunto che i russi o Putin in particolare odia l'Occidente, no, non è vero, non è una categoria politica quella dell'odio.
Sopravvalutato, perché come si fa a non odiare chi ammazza in Afghanistan, in Iraq, in Jugoslavia? Ecco, c'è chi lo sottovaluta.
Ma devono essere gli afghani, gli jugoslavi a odiare
chi ammazza. Ma tutte le persone per bene devono odiare chi ammazza per niente. Comunque, chiusa parentesi, no, prego.
Però stiamo parlando appunto di quello che uno vive sulla propria pelle. Voglio dire, la Russia non è che odia l'Occidente. La Russia sta, e qui vengo alla seconda parte di quello che hai detto, sta dicendo, detta dialettalmente, facitevi gli affari vostri, questo sta dicendo, cioè per la serie, infatti la novità in tutti questi organi di cui prima vi ho parlato a dismisura è proprio questa, cioè si parla, quando si dice multipolarità, si intende che si tiene conto pariteticamente degli interessi di tutti, cioè è chiaro che con la Turchia, la Russia ha una serie di cose sulle quali non si è d'accordo, ma non è un motivo per farsi la guerra. Con altri stati, uguale. E dunque anche con l'Occidente, con i singoli paesi occidentali e anche con l'Occidente collettivo, non è questione di odiarsi, è questione che però ciascuno deve presentare le proprie ragioni. Voglio dire, la politica è l'arte del compromesso, si tratta di discutere concretamente. Allora, noi vorremmo che le cose stessero in un certo modo, voi? Ecco, noi invece vorremmo che fosse in quest'altro modo. Bene, da queste due posizioni dobbiamo per forza farci la guerra o troviamo una qualche soluzione appunto di compromesso?
Continuano a essere ingenui, Marco, perché non hanno idea con chi hanno a che fare. Prego.
Sì, no, appunto, cioè probabilmente in Occidente qualcuno è ingenuo, ma soprattutto...
E i russi sono ingenui, cioè non si rendono conto di con chi hanno a che fare. Cioè...
No, perché? Si rendono
perché? Che punto di compromesso infatti, vuoi trovare con questa oligarchia nazista che comanda l'Occidente?
Non si fidano più, e infatti non si fidano più, perché dice no ragazzi, ci avete pregato troppe volte. Però, ripeto, non è questione di odio, è questione che... i russi hanno perso la fiducia nei confronti di quello che è l'Occidente, di quello che è l'Europa occidentale, perché troppe fregature. Ecco, quindi è solo questo. E dunque è ovvio che ci si fida di più, per esempio, dei cinesi, che ai russi non hanno mai dato fregature, piuttosto che so io, appunto, degli Stati Uniti. Ci si fida più persino della Corea del Nord, che voglio dire, fino a 2 anni fa c'erano solo le versioni romanzate sulla Corea del Nord, ma in realtà nessuno qui sapeva che diavolo di paese sia, no? E adesso ci si fida più, perché di nuovo, perché non hanno mai dato fregature a nessuno, e la stessa cosa riguarda tanti altri. Ma che fra Pakistan e India vogliamo dire che non ci siano problemi? E come se ce ne sono? Però se stanno insieme in ambito BRICS, in ambito OCS e in ambito di tante altre strutture, beh, una soluzione si troverà, e soprattutto è questo il costruire un clima di fiducia che, ripeto, è conveniente a tutti in realtà, paradossalmente persino all'Occidente, perché prima o poi l'Occidente, a forza di rimetterci anche a livello economico soprattutto, e prima o poi dovrà fare i conti, che fare buon viso a cattivo gioco per la serie. Vabbè, le cose stanno così, ci mettiamo in buona regola a seguire queste nuove regole. Sarà così? Non sarà così?
Lo scopriremo solo vivendo.
Certo, la Russia, ripeto, non mi pare che stia dimostrando grande fiducia nei confronti dell'Occidente. E ne ha ben donde a non dimostrarla questa fiducia. Però, ripeto, non c'è nessun atteggiamento belligerante nei confronti dell'Occidente. Si tratta semplicemente che, bene, noi trattiamo con quelli con cui riusciamo a trattare in maniera vicendevolmente proficua. E chi ci vuole stare, ci sta. Ma che qualcuno gli va a dire agli afghani, no, voi dovete smettere di far portare, no, il chador o cose del genere. Saranno bene affari dell'Afghanistan, no? A me personalmente non piace. Però voglio dire, io non sono afgano, quindi io mi faccio gli affari miei in questo senso. Mi interessa di più l'Afghanistan. Vuole starci in questo progetto di nuovo mondo? Ci vuole stare o no? Ecco, questo mi sembra molto più importante.
Bene, Roberto, vengo da te. Adesso parliamo di un'altra notizia importante. Eccola qui, te la faccio vedere subito. Questo è Dagospia, che è un giornale gestito dai Neocon, ecco, giornale di aria. Già dal nome Dagospia si capisce chi è che sussurra all'orecchio di D'Agostino. Dice, ecco cosa succede a dare le chiavi dell'Europa a un putiniano. Orbán inaugura il semestre di presidenza dell'Ungheria con un viaggio in Russia. Il premier volerà domani a Mosca per un bilaterale con Mad Vlad. Ecco, l'indiscrezione non è stata confermata né smentita.
Già dice, linguaggio. Già il linguaggio, voglio dire.
Che c'è? Non ho capito.
Ho detto già il linguaggio.
Ma sì, dai, è una cosa dei servizi, dai, non è che ci vuole tanto per capire, c'è il segreto di Pulcinella. Però, insomma, ecco, La notizia sarebbe questa. Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dice non può impegnarsi per conto dell'Unione Europea. Allora, io personalmente sono convinto che i russi ancora non si siano resi conto che hanno a che fare con la stessa gente dell'operazione Barbarossa. Cioè, loro pensano di avere a che fare con gente, come dire, occidentali, tutto sommato un po' arroganti, fanatici, sì, che armano, azionano qualche nazistello ucraino, ma non si rendono conto che invece hanno a che fare proprio con gente che ha ragione in quel modo, cioè che se potesse sterminerebbe tutti i russi arrivando fino a Vladivostok. Forse qualcuno adesso si sta lentamente rendendo conto di cosa è l'Occidente, ma non è che l'Occidente è malvagio in sé, è governato, diciamo, da persone profondamente malvagie. L'unico che sembra ragionare è Orbán. Hai fiducia tu nel ruolo di mediazione di Orbán?
E diciamo che è una delle ultime speranze che ci sono in Europa, obiettivamente. Comunque sono d'accordo con Mark Bernardini sul fatto che i russi sanno benissimo che non si possono più fidare dell'Occidente. Diciamo che erano ingenui ancora fino a magari qualche anno fa, non parliamo di fino a 20 anni fa. Dopo il discorso di Putin nella conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007, quello è stato il momento in cui hanno messo le carte in tavola per l'ultima volta dicendo allora possiamo fidarci di voi oppure no, e l'Occidente in quell'occasione gli ha mandato un sonoro vaffan eccetera, quindi è stato lì che i russi hanno capito che non potevano fidarsi assolutamente dell'Occidente, e ora lo sanno meglio, tanto è vero, e poi andiamo a Orbán, tanto è vero che adesso che i russi hanno fatto una nuova proposta di pace o una nuova disponibilità ad aprire discussioni per la pace in Ucraina, hanno già detto che comunque non si fidano dell'Occidente, che non interromperanno i combattimenti durante le trattative, diversamente dalla prima volta quando hanno trattato a Istanbul poco dopo, a marzo del 2022, quando interruppero i combattimenti e addirittura ritirarono le loro truppe che stavano marciando su Kiev, per poi venire traditi, diciamo, da questo voltafaccia delle trattative. Adesso lo dico, siamo di nuovo pronti, e proprio adesso la notizia dell'ultimo momento di Putin, siamo pronti a ripartire dalle stesse basi che già avanzammo a Istanbul, però appunto in altra occasione va detto, però stavolta non interromperemo i combattimenti, sottinteso è perché non ci fidiamo assolutamente dell'Occidente, quindi in questo senso credo che comunque le trattative, qualsiasi esse siano, dovrebbero concludere questa contrapposizione con la formulazione di una nuova architettura di sicurezza che garantisca i russi a lungo termine, perché altrimenti qualsiasi soluzione a breve termine, delle quali si parla anche in Occidente, tipo congelamento del conflitto lungo la linea degli scontri e via dicendo, sarebbe solo una ennesima riedizione della truffa degli accordi di Minsk che l'Occidente per propria ammissione utilizzò solo colpevolmente per riarmare l'Ucraina, per fare più guerra anziché chiudere subito la questione già 10 anni fa. Orbán è una delle poche voci che è ancora assennate in Europa, demonizzato in tutte le salse e in tutte le occasioni, che ha già subito 2 incidenti molto strani, diciamo che non è che succeda a tutti di avere 2 incidenti con la propria scorta, tutti hanno sentito di quello di pochi giorni fa, ma io ricordo un altro incidente qualche anno fa in Romania, quindi di fatto non è primo, poi sarà una coincidenza, comunque se la uniamo anche all'attentato che ha subito il primo ministro slovacco Fico, a questo punto diciamo che le coincidenze iniziano a stridere un po' troppo. Il problema di Orbán è che è abbastanza isolato per il momento in questa posizione, e lui ha dichiarato varie volte in maniera anche abbastanza esplicita della propria volontà di salvare l'Europa proprio dal suicidio in cui si sta lanciando, consapevolissimo delle conseguenze, delle quali tutti gli altri capi di Stato, governatori, primi ministri, eccetera, in Europa, quasi tutti sembrano non rendersi assolutamente conto, perché va bene la sete di potere, va bene la corruzione, va bene, cioè, lo dico paradossalmente che va bene, però arrivare nelle proprie decisioni sbagliate a condannare ad una guerra, forse anche nucleare, sui propri territori, insomma, è un prezzo che io non riesco a capire come qualcuno possa in tutta coscienza, nonostante quello che gli offrano, diciamo come zuccherino, come possa appunto portare avanti. Orbán sembra uno dei pochi veramente lucidi, quindi in questo senso è una delle nostre poche speranze, ecco, mettiamola così.
Da te, Claudio, vorrei che tu ci aggiornassi un po' sulla solidità del governo Scholz, che è uscito un po' ammaccato dalle elezioni europee. Crescono partiti che in Italia vengono presentati come estremi, pericolosi, penso Alternative for Deutschland o al partito fondato da Sara Wagenknecht, che vengono raccontati come l'espressione di un truce rossobrunismo. Qual è la verità? Insomma, che tipo di forze sono queste e perché crescono in Germania?
Ma crescono perché i cittadini tedeschi sono stufi e vogliono mandare a casa il governo. Il problema, come forse tu saprai, è che in Germania è difficile fare le crisi di governo come in Italia, perché per sfiduciare il governo in carica occorre presentarsi in Parlamento già con una coalizione alternativa. Il problema è che teoricamente, il principale partito di opposizione, la CDU, che è uscita con un 30% dalle elezioni europee, potrebbe farlo, ma fino adesso non ha avuto voglia assolutamente di prendere in mano la patata bollente. E quindi c'è il rischio che ci teniamo questo governo fino all'autunno dell'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni politiche, a meno che qualcosa non cambi. Effettivamente qualche cambiamento c'è stato e secondo me quello che adesso spiegherò, questo cambiamento, ha a che fare con le elezioni europee, la sconfitta di Macron e soprattutto con quello che è successo negli Stati Uniti, dove praticamente Biden è finito, e a meno che non ci sia un miracolo, che non si sa come realizzarlo, Trump sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Quei però significa che per altri sei mesi ci avremo Biden o chi per lui con il dito sul bottone nucleare. Allora, il cambiamento è stato questo, che una settimana fa il leader della Democrazia Cristiana, che si chiama Merz, in una lunga intervista con la televisione tedesca, con la televisione nazionale, si è lasciato scappare così una frase, parlando dell'Ucraina, della Russia, ripetendo le dichiarazioni di appoggio all'Ucraina, di rifornitura di armi, assistenza finanziaria, eccetera, le condanne della Russia, però a un certo punto si è lasciato scappare una frase tipo, però insomma, prima o poi dovremmo trovare una via d'uscita a questa guerra. Questo è subito stato notato dagli inglesi, dal Financial Times, che ha detto, oh, accidenti, qui c'è una svolta in corso nella Democrazia Cristiana. Allora, questo è un segnale molto interessante, il che potrebbe lasciare sperare, anche perché potrebbero succedere altre cose da qui a un anno, cioè le elezioni, perché quest'anno ci sono tre elezioni in tre Länder della Germania, della Germania Est, dove l'AfD sbaraglierà gli avversari e quindi prenderà il potere in questi stati. Allora, questo è una prospettiva che a questo punto deve far pensare. L'AfD è un partito, sì, i media ne dicono tutti i colori, c'è dentro l'AfD, ci sono delle teste calde, c'è in corso nel partito una discussione per cercare di risolvere questi problemi. Il partito di Sara Wagenknecht è un partito molto interessante perché è un partito di sinistra tradizionale, cioè un partito che si presenta con un aspetto sociale, quindi con rivendicazioni sociali, condanna la cultura woke, la cultura gender e tutte queste cose che la sinistra liberale ci ha portato, quindi è molto interessante. Vediamo come va a finire, però fra le cose che potrebbero sparigliare non solo la Germania, ma la situazione strategica, c'è il fatto della, c'è la situazione finanziaria, non quella della Germania, ma quella dell'Occidente. Allora, in agosto l'Ucraina potrebbe dichiarare bancarotta. L'Ucraina in questo momento sta negoziando con i creditori privati, i famosi bondholders, il ripagamento di un prestito che l'Ucraina non ce la fa ripagare, e quindi sta negoziando di quanto sarà la moratoria. Allora, se non riesce a trovare un accordo, allora questo potrebbe essere qualcosa che la BCE, in un documento di alcune settimane fa, metteva in guardia, che potrebbe essere l'evento geopolitico, così dice la BCE, un evento geopolitico, una crisi geopolitica potrebbe scatenare una crisi sistemica. Allora, crisi sistemica significa lo scoppio del sistema finanziario come nel 2008, in teoria non dovrebbe, però se il sistema è vulnerabile, sì, allora c'è questo rischio. E questo mentre tutti cominciano a discutere sempre più del fatto che il debito americano sta uscendo dal controllo, sta fuori controllo, la borsa americana è una bolla che sta per scoppiare, l'intelligenza artificiale Nvidia e altre tre o quattro imprese hanno finora trainato la borsa, tutto il resto non si è mosso, ma questa è una bolla che sta per scoppiare, si discute di questo. Quindi ci sono diversi fattori che potrebbero far saltare quello che è un sistema che prima o poi doveva saltare, no? Che è il sistema finanziario occidentale su cui si regge l'economia occidentale e che potrebbe sparigliare tutto. E poi c'è l'interrogativo Trump nella, non so voi, forse avete fatto una trasmissione su questo, ma io ho seguito il dibattito con Biden, mi sembravano due bambini all'asilo che dicevano: tu hai fatto, io ho fatto questo, no, l'ho fatto io ho diminuito la disoccupazione, non l'ho diminuito io. Però è vero che Trump a un certo punto ha detto: con me, cioè con te andremo alla terza guerra mondiale, e l'ha ripetuto due o tre volte. Non si sa come farebbe Trump a mettere fine alla cosa sull'Ucraina, c'è un grosso interrogativo su quello che farebbe Trump con la Cina, però insomma tutte queste cose sono dei fattori che potrebbero sparigliare la situazione e impedire quello che i nostri politici, che Bruxelles e i nostri governi stanno cercando di fare, cioè staccarci da quella parte del mondo che sta crescendo, che vuole il cosiddetto ordine multipolare e che ci condanna alla decadenza.
Grazie Claudio. Ecco, ritorniamo proprio su questo, Mark. Si parla tanto del ritorno di Donald Trump, viene spesso presentato dai media di regime come una specie di compare occulto di Putin, ma i russi non hanno mai dimostrato in realtà grande eccitazione nei confronti di Donald Trump. Anzi, alcuni miei contatti di buon livello mi hanno detto: guarda che in realtà è vero esattamente il contrario, cioè per come è formata la diplomazia russa, questi preferiscono Biden, il diavolo conosciuto, cioè un personaggio tutto sommato banale, no? Prevedibile, anziché uno istrionico, che però non sapranno nemmeno bene come incasellare. Ecco, per come sono fatti loro, per la rigidità del loro approccio diplomatico, è vero che loro preferirebbero probabilmente il ritorno di un uomo come Biden. Ecco, ti sembra una buttata o c'è qualche elemento di verità in questa analisi?
No, ti voglio ricordare che anche voi, come Visione TV, a suo tempo avete pubblicato sia alcune mie traduzioni, ma anche altri commenti, insomma, su questa cosa, dove Putin stesso, quando a domanda diretta gli è stato detto: ma voi preferireste che mi pare che fosse proprio l'intervista con Tucker Carlson, disse: ma voi preferireste che ci sia Biden o Trump? E Putin l'ha detto: adesso io mi immagino quante ne diranno, ecco, a conferma, no, che Trump è un agente del Cremlino, ma io preferirei in realtà Biden, senza nulla togliere a Trump, semplicemente perché fa parte del vecchio establishment, è prevedibile, si sa benissimo come la pensa, si sa benissimo si può prevedere benissimo quali saranno le sue mosse, mentre con Trump non si sa, perché lui poi agisce così di impeto, no? Però ecco, dopodiché l'ha sottolineato 4-5 volte, che però fermo restando che comunque sono affari degli americani, sono loro che devono scegliersi il loro presidente. Quindi un conto è quello che farebbe piacere a noi, o per meglio dire quello che noi riteniamo sia più conveniente a noi, e altro poi è la realtà. Quindi sì, io ti confermo bene o male quello che ti hanno detto, ma con questa specifica, appunto, che poi è la posizione ufficiale, visto che lo dice insomma la prima autorità, cioè il presidente del paese. Io vorrei farti notare anche un'altra cosa, però, perché è chiaro che anche su questo discorso di Astana, su cui stiamo discutendo oggi, ovviamente in Occidente tutti hanno cercato di estrapolare tutto quello che poteva essere il contingente sull'Ucraina e comunque sulla guerra, no, eccetera. E pochi hanno notato che in realtà c'è stato un brevissimo passaggio che riguardava l'economia, e non erano frasi di circostanza, ma erano proprio cifre, come a Putin piace fare un sacco di volte. Io avendolo tradotto ve la voglio leggere, ma dice: gli stretti legami economici portano evidenti dividendi a tutti i partecipanti, si riferisce all'OCS. I fatti parlano da soli. La crescita media del PIL dei paesi membri della nostra organizzazione lo scorso anno è stata di oltre il 5%, la produzione industriale del 4,5%, mentre il tasso di inflazione è stato solo del 2,4%. Allo stesso tempo il fatturato commerciale della Russia con gli stati della OCS è aumentato di un quarto. In questo contesto vorrei sottolineare che i nostri paesi stanno aumentando l'uso della loro valuta nazionale negli accordi reciproci. Ad esempio, la loro quota nelle transazioni commerciali della Russia con i partecipanti dell'organizzazione nei primi 4 mesi di quest'anno ha già superato il 92%. Quindi dollaro addio, non c'è più questa supremazia del dollaro, ma anche perché davvero si sono dati la zappa sui piedi, ritengo, perché nel momento stesso in cui cominciano a congelare gli assets e in generale i beni dei russi nei paesi europei e negli Stati Uniti, e qualunque altro stato, che non è solo la Cina e che non è solo l'India, ma anche tanti altri, e che hanno magari le loro riserve statali nelle banche statunitensi, dice: occhio, i prossimi siamo noi, quindi cominciamo a portare via tutto quello che facciamo in tempo a portare via. E quindi tutto si riduce alla vecchia questione: il re è nudo.
Grazie Mark, torniamo da te Roberto Quagli, andiamo verso le conclusioni di questa puntata. Già l'Occidente in fibrillazione per l'arrivo di Orbán a Mosca, in tanti cominciano a stracciarsi le vesti, dicono che Orbán non ha nessun mandato, ecco, in un certo senso si capisce, insomma, che soffrono l'indipendenza e l'iniziativa di Orbán, che forse si sente coperto anche dal fatto di avere un rapporto molto stretto con Donald Trump, che a meno di cataclismi, insomma, sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Siccome Trump ha già dimostrato in passato di poter utilizzare i servizi di intelligence per uccidere a torto a ragione quelli che secondo lui utilizzavano una violenza non accettabile, insomma, ha rivendicato pubblicamente di aver fatto uccidere Soleimani, e forse se qualcuno in Europa provasse a uccidere Orbán, Trump secondo te sarebbe capace di rispondere con la stessa moneta, cioè di avviare una faida internazionale con omicidi incrociati tra un fronte e l'altro?
Comunque, scusami, mai ha ragione. Non tu hai detto ha torto o ha ragione? No, ha ragione non esiste.
No, vabbè, l'unica cosa, Mark, è che l'omicidio mirato, cioè la differenza è che i globalisti li fanno, ma non li ammettono. Ecco, lui perlomeno, diciamo, non aggiunge l'ipocrisia. Ecco, lui dice, lui li ammazza lui, mentre gli altri dicono no, chi l'ha no, mai visto, mai fatto. Ecco, lui se n'è andato bello lì, ha detto io, sono stato io, l'ho ammazzato io. Ecco, tutto sommato, meglio uno che lo dice chiaro, ecco, di uno che lo fa e poi dice io, per carità, mai una cosa del genere. Ecco, tutto qua. Prego Roberto.
Ma l'omicidio di Soleimani in realtà fu un atto gravissimo, e tra l'altro motivato dal fatto che Soleimani era un grande architetto appunto delle alleanze nell'ambito appunto dell'asse della resistenza tra i paesi islamici, quindi non era Trump se ne è vantato in quello che secondo me era più un'espressione di mitomania che di realtà, perché Trump di queste cose, insomma, avrà altre virtù, ma di queste cose non credo che ne capisse tanto. Queste sono decisioni strategiche prese nei think tank americani, dove decidono di far fuori persone che costituiscono un grave rischio, diciamo, nelle loro guerre, e i ragazzi pompon del loro potere, appunto i presidenti americani, che uno per l'altro sono dei ragazzi pompon che stanno lì a fare, diciamo, lo spettacolino, di solito non capiscono nulla, appunto, dei retroscena di cose di questo tipo. Io non penso che ci sarà uno scontro incrociato di omicidi mirati in Europa, almeno spero che non ci sia.
Roberto, hanno già provato a fare fuori Fitz, hanno investito Orbán, la macchina di Orbán, ammazzando uno dei suoi autisti. Crosetto ha trovato quello strano fumo sull'aereo proprio al ritorno da un incontro NATO, dove ha detto: noi non abbiamo i soldi per finanziare Zelensky con queste cifre. È caduto l'aereo di Raisi, ammesso che siano insieme tutte queste cose. Però sai, a un certo punto, forse a furia di sparare a tutti, qualcuno che è del mestiere e che ha già ammesso pubblicamente di essere pronto a giocare con questa partita, potrebbe pure dire: vabbè, a sto punto, se giochiamo così, magari da oggi cade l'aereo di Orbán e domani cade quello, non so, di un globalista, di un capo di Stato che invece ha altre posizioni, no?
In certi casi posso immaginare scenari di questo tipo, comunque non decisi dai presidenti, ma dai gruppi che stanno dietro, che si fanno la guerra e che comunque sugli omicidi mirati evidentemente si sono già scontrati per decenni e decenni. Ricordiamo che c'è stato un periodo dove i banchieri cadevano dalle finestre dei grattacieli, ne è caduto anche uno in Italia, però in America ne sono caduti di più. E ricordiamo anche che l'inventore dell'euro è stato trovato morto nella sua piscina, Duisenburg, non so, sembra che si chiamasse. Insomma, cioè, abbiamo assistito a una quantità di morti, diciamo, fittiziamente fortuite, che ci danno il quadro di scontri feroci tra diverse parti del potere che vanno avanti da decenni. Ricordiamo anche i famosi omicidi Calvi, i omicidi Sindona, cioè è da sempre che nelle alte sfere si combattono gli stessi che poi su certi piani collaborano, perché poi per l'uomo comune, per noi che siamo tutto sommato a livelli, diciamo, ben diversi della società, queste dinamiche sono difficili da comprendere, ma le stesse persone che giocano delle partite poi in certi casi si ammazzano a vicenda in guerre che parrebbero come quelle di mafia, e poi dopo fanno una tregua e si rimettono tutti d'accordo contro un nemico terzo. Quindi in quest'ottica potrebbero in futuro esserci anche degli scambi di omicidi mirati, ma attenzione, io non credo a livello di pupazzi, ma a livello di persone che effettivamente possono cambiare. Ecco, se noi vediamo un Fitz o un Orbán, questi non sono pupazzi, questi sono dei soggetti che hanno un arbitrio e lo esercitano nella direzione della convenienza dei loro popoli, senza essere i pupazzi di altri. Dall'altra parte, noi non abbiamo degli attori simili, abbiamo solo dei pupazzi. Quindi l'assassinio, ipoteticamente, di un pupazzo che sta dall'altra parte non vale niente, perché era un pupazzo. Non è che cambia una politica perché un pupazzo è stato sacrificato, e alla fine non dispiace a nessuno di quelli che detengono il potere che un pupazzo non ci sia più, sostituito da un altro. Quindi nel caso si dovrebbe trattare, io parlo ipoteticamente, di ritorsioni verso i veri burattini, burattinai, scusate, che muovono le fila dell'altra parte, non i burattini. È la grande differenza che c'è in Europa tra un Orbán e un Fizzo che perseguono delle politiche nazionali di interesse nazionale e gli altri che non sono neanche paragonabili, sono dei pupazzi, quindi sono già morti prima di politicamente, sono già morti prima di eventualmente subire un incidente, perché non hanno effetto, possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
Intanto si vota anche nel Regno Unito oggi, ecco qui, questo premier Sunak, insomma, già dal nome fa sognare, non sembra molto amato in patria, dovrebbe vincere quest'altro candidato, Starmer, insomma, che però non sembra neanche lui un fenomeno. Il voto inglese potrebbe avere ripercussioni sulle dinamiche che stiamo discutendo, Claudio?
Non lo so, cioè francamente non ho seguito molto la cosa, ma sai, in Inghilterra c'è un establishment che controlla la politica e che usa i candidati di sinistra o di destra a seconda delle situazioni, per cui non credo, cioè la Gran Bretagna è forse più degli Stati Uniti, anzi sicuramente più degli Stati Uniti, il fattore di rischio oggi nella politica strategica. Ricordiamoci che i britannici hanno avuto un peso determinante nel colpo di Stato in Ucraina e con tutto quello che è seguito dopo, compresa la riorganizzazione e l'addestramento delle forze armate ucraine. I britannici sono quelli che sono piombati a Kiev il giorno dopo che c'era stato l'accordo in Turchia e hanno distrutto l'accordo. I britannici sono quelli che spingono per le provocazioni più estreme. Ecco, allora, parlando di provocazioni, un assassinio, ricordiamoci quello che accadde a Sarajevo, in una situazione calda, esplosiva come quella attuale, potrebbe avere delle conseguenze irreversibili. Allora, ringraziamo il fatto che c'è un Putin al Cremlino, c'è un Xi Jinping a Pechino, io aggiungerei anche la leadership iraniana, che hanno mostrato grandissimo equilibrio nelle risposte nelle non risposte alle provocazioni che si sono susseguite negli ultimi mesi, dai bombardamenti agli assassini, il bombardamento dell'ambasciata iraniana in Siria ad esempio, no? E a che cosa serviva quello? Quella era una provocazione, perché il gioco lì nel sud-ovest asiatico, il gioco dei neocon, degli angloamericani e di Netanyahu, è quello di allargare il conflitto, quindi di ottenere una reazione di Iran per coinvolgere nel conflitto, allargare il conflitto. L'obiettivo finale sono i BRICS, di cui l'Iran fa parte, di cui l'Arabia Saudita fa parte, no? Per cui non è che i russi non risponderanno alle provocazioni, risponderanno in qualche modo asimmetrico. Però dobbiamo sperare che Putin mantenga, Xi Jinping mantenga l'equilibrio mostrato finora, perché rispondere a queste provocazioni, che poi c'è da aspettarsi l'escalation, può trascinare il mondo veramente verso una terza guerra mondiale, cioè offrire il destro affinché la situazione sfugga al controllo.
Che valore dai all'incontro tra Orbán e Putin?
Un importantissimo incontro, però
Mark. Lo stesso.
Scusa.
Sì, ti vedevo, ho detto, ma sta pensando? Oppure...
No, io ascoltavo molto attentamente quello che diceva Claudio. No, se vuoi la mia opinione, hai voglia te a dire che, ma tanto Orbán non ha nessun potere, eccetera. Ragazzi, dal primo luglio l'Ungheria ha la presidenza, no? del Consiglio europeo, quindi c'è poco da fare. Voglio dire, sì, lui chiaramente non è che può prendere decisioni che siano poi fondanti da qui per i secoli a venire, però insomma non è che parla a nome dell'Ungheria, no, parla proprio a nome delle strutture europee. Io, poi per carità, durerà 6 mesi, Però questo è la, insomma, sono le regole che l'Unione Europea si è data, se le è date da sola queste regole, e quindi se non le rispettano, di nuovo torniamo a quel discorso del, che il re è nudo, cioè, ah, ma allora queste regole valgono solo quando la presidenza di turno ce l'ha chi ti fa comodo a te? Allora non funziona più. Ma voglio dire, ecco, quando io prima riflettevo mentre voi parlavate, ricordavate, no, di tutti questi omicidi che ci sono stati, ormai possiamo dire nell'arco di svariati decenni. Ecco, a me veniva in mente il film Cadaveri eccellenti, se ve lo ricordate, insomma, sicuramente ve lo ricordate. E non ho nessuna, francamente, fiducia né speranza per quanto riguarda queste elezioni della Gran Bretagna, che oltretutto non fa più parte dell'Unione Europea, ma che è legata assolutamente a doppio filo con gli Stati Uniti, questo lo sappiamo. Adesso i risultati li sapremo stanotte, fondamentalmente, ma io già adesso posso dire che è molto probabile che vinceranno i laburisti. Bene, e allora? Cioè, io vorrei ricordare che Tony Blair non era mica un conservatore, era un laburista. E ci ricordiamo tutti tutto quello che è accaduto quando lui era primo ministro. Ci ricordiamo la Jugoslavia, e ci ricordiamo un sacco di avventure della NATO in giro per il mondo. Quindi adesso arriveranno.
Ricordiamo l'Iraq soprattutto.
Certo, l'Iraq.
Ci fu poi la commissione Chilcot, allora, che lo definì o un criminale di guerra o un idiota, probabilmente un mix di entrambe le cose.
Sì, no, infatti secondo me sono vere entrambe le cose, però sai che io poi cerco di non trascendere, diciamo, nell'insultare
Marco, sono le parole messe per iscritto dal Lord inglese nella commissione, sì, sì, Chilcot, quindi non sono mie. Lui dice, alla fine, so, studiando gli atti, si può desumere che abbiamo a che fare o con un criminale di guerra, o se non lo è, uno dei più idioti del mondo. Ecco, tutto qui.
O probabilmente entrambe le cose. Ripeto, io non è che dissenta da questa analisi, però cerco sempre di trovare un altro tipo di parole, insomma, per dirlo. Ma esattamente come, cioè, io non è che abbia un'alta opinione dell'intellettualità di Biden o di Trump. Per me tutte e due hanno dei problemi, diciamo così, di livello molto basso. Però, insomma, io in questo periodo leggo degli articoli in cui si dà dell'imbecille a uno, dello vecchio scemo marasmatico all'altro. Io il massimo che mi permetto di dire è che Zelensky è un cocainomane, ma questo è un dato assodato, non è un insulto che io gli sto facendo, cioè, si sa che ha una tossicodipendenza e che dunque è una persona di cui io mi fido poco e niente, insomma. Ma ritornando appunto invece al discorso Orban, Blair, eccetera, vedrete, ricordatevi quello che vi dico oggi. Adesso arriveranno i laburisti e non cambierà esattamente niente. Sarà la politica dell'Inghilterra e degli anglosassoni in generale sarà identica e conseguenziale a tutto ciò che abbiamo visto in questi ultimi, diciamo, 10 anni.
Qui questa nostra puntata, io ringrazio tutti i miei ospiti a partire da Roberto Quaglia.
Grazie Francesco, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito.
Claudio Celani.
Ciao Francesco, ciao anche agli altri. State belli freschi, accendete il condizionatore, non date retta a Draghi.
Marc Bernardini.
Arrivederci a tutti, vi garantisco che appunto si parla sempre, no, che c'è l'inverno in Russia, la neve, 11 mesi all'anno, gli orsi che camminano per strada. Ci sono 35 gradi.
Divertiti. Nella primavera moscovita. Va bene, grazie cari amici di Visione TV per aver seguito anche questa nostra puntata. Noi torniamo lunedì con il nostro programma della sera dietro il sipario, domani invece alle 11, come al solito, in diretta, il nostro controcanto. Viviamo un periodo di difficoltà economica, ci affidiamo alla generosità del nostro pubblico, potete aiutarci con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi chiedo aiuto anche per la nostra rivista, per il nostro mensile, Un altro sguardo sul mondo. Trovate gli ultimi numeri sul nostro sito Visione Editore. Vi invito infine a non cadere, diciamo, nelle dinamiche provocatorie di gruppi che fanno di tutto per cercare di turbare la serenità della nostra comunità. Pensiamo ai temi, pensiamo alle informazioni, pensiamo alle cose importanti e proviamo il più possibile a non cadere nelle trappole argomentative di gente che evidentemente preferisci usare una retorica incendiaria anziché provare a costruire e interpretare il mondo che cambia. Grazie ancora a tutti voi, una buona serata.